Apa saja kau bersedih?
Nyam nyam. Storie e racconti attorno al cibo.
Bentornati a una super puntata di Gnam Gnam, il programma che ruota intorno al mondo della cucina, la cucina come non l'avete mai sentita. Io sono Andrea e sono a casa mia e il mio compagno di avventura Fabio è a casa sua, spero.
Sì, non sono vicino a te. Oggi penso che si senta anche perché mi sa che il mio audio, dovuto alla mia connessione internet, è meno felice del solito. Vi chiedo scusa, però è una condizione d'emergenza, non possiamo fare altrimenti. Allora, sì, nuova puntata di Gnam Gnam, questa volta è un po' più voluttuaria del solito, perché la dedichiamo a un genere che non è considerato essenziale, però che ci fa tanto piacere, Andrea, che sono i dolci.
I dolci.
Infatti con Andrea abbiamo pensato di inserire anche qualche piatto che sì, è un po' superfluo, però dai, ogni tanto in queste condizioni che siamo chiusi in casa, in quarantena, ci dobbiamo anche un po' premiare.
Perché Fabio, i dolci aiutano anche l'umore.
È molto. Guarda, in questo periodo sto mangiando tonnellate di cioccolato. Generalmente non sono un mega fan del cioccolato, però in questo periodo mi piace da matti e quindi non faccio altro che comprare tavolette di cioccolata. Sai, di vario tipo, da.
No.
Da, come si dice, da non so, gianduia piuttosto che aromatizzati all'arancio o in altri modi. Allora, prima di dare i contatti della nostra radio, volevo fare una cosa che non è da Gnam Gnam, volevo segnalare una bellissima iniziativa del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, che ha deciso di mettere dei piccoli podcast che raccontano le varie opere, che sono proprio opere d'arte che sono contenute nel museo, con una modalità, quindi sono dei piccoli podcast facilmente scaricabili, che hanno la caratteristica di essere accessibili per tutti. Cioè, so che questo è un tema su cui poi tu sei anche coinvolto proprio col museo direttamente. La descrizione di questi reperti è stata fatta anche con l'attenzione per le persone che hanno problemi visivi, e quindi questo mi faceva piacere dirlo. Andate sulla pagina Facebook del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, vi potrete vedere così il primo podcast, che è dedicato alla dea madre di Cucuru Isarius, la bellissima statuetta che scoperta proprio nella zona di Cabras. Che ne dici?
No, dico che è una bellissima idea. Ricordo che sul sito invece del museo archeologico l'audio può essere anche scaricato e salvato sul computer, quindi cosa che non è possibile dalla pagina Facebook.
Bellissimo, bene, che così mi piace, è un'iniziativa che mi è piaciuta molto, quindi ho detto la diciamo anche se non è di cucina, ok?
Sì, no, io sono un fan, tu lo sai bene, dell'accessibilità museale per tutti.
Lavori anche con questo tema, questo è il tuo
quindi,
tema professionale.
Quando dal museo mi hanno chiamato per dirmi questa novità, ecco, è stato per me, insomma, ho fatto i complimenti perché, insomma, è una grandissima cosa poter rendere accessibile i reperti, anche se così solo con un audio, ecco, descrivendolo. Ecco, una cosa veramente di apertura, di, insomma, di un bel gesto appunto per rendere il museo accessibile.
Sì, no, infatti anch'io ho fatto i complimenti a tutti loro e glieli facciamo anche dalla radio.
Certo,
allora, ora
certo.
Diamo i contatti della nostra trasmissione, no? Gnam Gnam lo potete ascoltare comodamente da casa in streaming su unicaradio.it. Poi abbiamo il fatto che la radio è una radio, quindi si trova su Radio Digitale in DAB Plus, comodamente scaricabile anche la nostra trasmissione su podcast sulle piattaforme Spotify e Google Podcast. C'è la possibilità di ascoltarci con la app di Unica Radio, c'è la possibilità di mandarci degli email a gnagnam@unicaradio.it. Direi che ho detto tutto, giusto?
Sì, insomma, non ci sono scuse per dire ho perso una puntata di Gnam Gnam. Non ci sono scuse assolutamente.
Allora, musica maestro.
Son fermo in piazza Yen in centro città. Noto lo sguardo di una tipa che mi guarda. Chissà se guarda perché piaccio, faccio schifo. Mi manda un bacio e dai miei amici parte il tifo. Vedrei che questa chiacchierata, ma non mi fido del tipo con lei a dir la verità. Sì, ma se non ci provi, no.
si alza il tipo guarda male verso me. Vede che andavo nel suo tavolo e non so che cosa fare. Pensa a cosa dire mentre lei sorride. Dico ciò, ma ascolta, non è che avresti da accendere. Grazie a una grande cazzata mi sono salvato la faccia. Peccato, volevo uscire con lei, con quella tipa amore buona del 96. Ritorna a casa col viso sconfitto, sconfitto. Non son riuscito a toccarla neanche con un dito. Dico, volevo chiederle di dove sei, domani cosa fai, ma non so nemmeno chi cazzo sei. Notte in bianco mi rigiro nel letto, nel letto. Pensando alla serata, pensai di tutto, che sarebbe stato meglio non averla mai incontrata. Ma guardando il cellulare vedo una notifica, è proprio lei. Dice ti prego dimmi che sei tu. Ed io che pensavo di non poterti vedere mai più. Sei un secondo, avrei una cosa da chiedere. Volevo chiederti se ti andrebbe di uscire con me. Grazie a una grande cazzata son fiero di avercela fatta. Esatto, volevo uscire con lei, con quella tipa amore buona del 96. Grazie a una grande cazzata son fiero di avercela fatta. Esatto, volevo uscire con lei, con quella tipa amore buona del 96. Se con lei non durerà, ma pensando a quel che ho fatto almeno sarò fiero di raccontare che grazie a una grande cazzata infine ce l'avevo fatta. Esatto, perché ero uscito con lei, con quella tipa amore buona del 96. Grazie a una grande infine ce l'avevo fatta. Esatto, perché ero uscito con lei, con quella tipa amore buona del 96. Ah, con quella tipa amore. Ah, del 96. Ah, con quella tipa buona. Del 96.
Eccoci nuovamente in onda, sempre Gnam Gnam, sempre Unica Radio. Bene, allora abbiamo detto che parliamo di dolci, giusto?
Sì, oggi siamo zuccherosi.
Ecco, quindi partiamo con forse il dolce più famoso in Italia, o comunque quello che gli stranieri pensano essere il dolce più famoso in Italia e che noi stiamo sempre mangiando di questo dolce. Stiamo parlando appunto del tiramisù.
Sì, sì, è verissimo. Che penso che sia noto a livello mondiale come il dolce degli italiani.
Come quando dicono, quando incontri qualcuno che viene a Cagliari, no? Qualcuno che ti dice, ma voi a Cagliari siete sempre al mare.
Sì, uguale.
Siete sempre e quindi, lavorati.
Siamo sempre
poetto.
Lì. Con i piedi a bagno.
Quindi, e quindi gli stranieri, diciamo, dicono, ma voi mangiate sempre camion di tiramisù. Ma questo tiramisù, dacci la ricettina, Fabio.
Ok, partiamo subito con la ricetta, che è una ricetta fatta. Abbiamo pensato, sono i due dolci che vi proponiamo, sono ovviamente due dolci che sono fattibili da chiunque. Devo dire che la differenza degli altri tipi di piatti che vi abbiamo proposto, i dolci hanno una caratteristica particolare. Per farli bene bisogna seguire in modo molto preciso le ricette e le procedure, molto di più degli altri tipi di preparazioni che si fanno normalmente in cucina. Quindi, infatti, per questo i dolci hanno una difficoltà maggiore. Sì, scusa?
Da poco ho ascoltato una intervista al famoso Aresu, Gianluca Aresu, della Piemontese, e lui diceva proprio questo, diceva: se la cucina puoi andare anche ad occhio più o meno nelle quantità, nelle temperature, nelle cose, ecco, per i dolci devi essere scientifico, devi essere scientifico, perché cambiando appena la temperatura o
cambia tutto,
cambia tutto, e quel dolce potrebbe non uscire.
È verissimo, infatti bisogna seguire molto con attenzione, quindi è un pochino più difficile da fare, però tiramisù, non c'è cotture particolari da fare, quindi l'abbiamo pensato apposta. Allora partiamo con la ricetta. Ingredienti per 3-4 persone: 250 grammi di mascarpone, 3 cucchiai di zucchero semolato, 2 uova, più fresche sono meglio è, 200 grammi di savoiardi, e in Sardegna siamo fortunatissimi perché abbiamo quelli di Fonni che sono eccezionali, una tazza di caffè espresso, un pizzico di sale e poi del cacao amaro in polvere per la guarnizione. Allora Andrea, iniziamo separando ovviamente i tuorli dagli albumi in 2 ciotole diverse. È un'operazione che normalmente non è facilissima, le prime volte è un disastro perché bisogna rompere l'uovo in 2, passare il tuorlo da un semiguscio all'altro in modo tale da falcorare l'albume nella ciotola sottostante. Si può fare, diciamo, anche utilizzando, se ce l'avete, degli attrezzi che aiutano proprio a fare questa operazione.
Sì, c'è una specie di cucchiaio con un buco al centro.
Esatto, chi ce l'ha lo può usare. Se proprio non siamo capaci, c'è un trucco più moderno: si prende una bottiglietta vuota di plastica, quelle tipo dell'acqua, si rompe l'uovo in una ciotola, poi si spreme leggermente la bottiglietta e si aspira il tuorlo e lo si depone, diciamo, nell'altra ciotola. È abbastanza facile, l'ho provata, funziona, non pensavo, ma funziona. Allora, dicevamo, una volta fatta questa operazione complessa, si unisce lo zucchero ai tuorli, si mette un pizzichino di sale e, se avete, l'ideale sarebbe una frusta elettrica, se no con una grande energia manuale, cioè quindi con una frusta a mano, al limite è anche sport durante questo periodo, così possiamo andare a mangiare il dolce senza rimorsi. Si battono i tuorli fino a farli montare con lo zucchero, il composto diventa molto più chiaro. Abbiamo parlato la settimana scorsa dell'uovo sbattuto che mi dicevi, con lo zucchero, che è così buono, sì, uguale, diventa chiaro, cremoso, voluminoso. A questo punto si aggiunge il mascarpone, che si incorpora sempre con la frusta elettrica o a mano. A parte, si montano a neve gli albumi nell'altra ciotola. Cosa vuol dire a neve? Vuol dire che si sbattono con una frusta elettrica o con veramente tantissima forza con una frusta a mano fino a ottenere un composto bianchissimo, spumoso e ben fermo. Questa è la neve. Una volta, diciamo, il cucchiaio si incorpora poi piano piano gli albumi delicatamente alla crema al mascarpone, non con un movimento rotatorio come girare il caffè, ma con un movimento dall'alto verso il basso che si dice a taglio in pasticceria. L'ideale sarebbe avere una spatola, in modo tale da non fare ovviamente smontare la neve. A questo punto abbiamo la crema pronta, e il dolce è facilissimo. La cosa difficile era questa: in una pirofola 20x15 cm si mette uno strato di savoiardi imbevuti nel caffè, si ricopre con la crema al mascarpone. C'è chi usa fare due livelli di biscotti, a me ne piace solo uno perché non voglio esagerare col biscotto, questa scelta. Io lo copro direttamente con la crema al mascarpone, si mette in frigo per far sodare un po' e solidificare il tutto. Al momento di servire si cosparge col cacao amaro e si serve in tavola.
Si fa un figurone.
E fai un figurone con, in realtà, un ingrediente abbastanza veloce, cioè abbastanza poveri per giunta, perché che sono tutte cose abbastanza semplici da prendere e da comprare. La ricetta che vi ho dato, ci tenevo a dirlo, io ho scoperto il mascarpone, ho scoperto il tiramisù in realtà in tarda età, facevo già l'università, e me lo aveva preparato la prima volta il mio amico Fabrizio, con cui mi sono laureato, e quindi questa è la sua ricetta. Ovviamente, come per tutte le ricette tradizionali italiane, ne troviamo migliaia di differenti. C'è chi ci aggiunge dell'alcol, ad esempio, nel tiramisù, chi ci aggiunge dell'alcol nel caffè, chi ci aggiunge del marsala, ognuno la fa un po' diversa. Questa, diciamo, è la ricetta mia.
Diciamo che poi è un po' come la cucina, no? Che ogni famiglia ha un po' le proprie tradizioni, la mamma, la nonna che lo faceva in quel modo, quindi
e ovviamente ecco, ognuno diciamo ti dirà che la sua è la ricetta giusta, no? È la,
anche perché
è quello che succede sempre in cucina,
perché molto spesso non ci sono delle ricette doc, no? Cioè anche no, questa del tiramisù non è che ci sia codificato, se non lo fai in quel modo ti arresta.
C'è l'idea di come farlo e poi ognuno ce lo fa anche in base al proprio gusto e piacere. Direi esatto, che ora possiamo passare un po' di musica e ci rivediamo dopo che racconteremo della storia del tiramisù.
Ed è Genova ed è crepuscolo, una strada piccola mi porta la luce di te. Oltre mare, luccica una stella, come sei bella.
Se il mondo combatte, invece mi aggrappo a te, all'amore mio per te, che cura ogni ferita, semplifica la vita.
Se il mondo crollasse, io cercherei te, oltre mare, la forza dell'amore, non si può fermare,
oltre mare, dove il tempo può aspettare.
Qui ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus, ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
Torni in mente, bella come sei, angelo caduto in volo, con questo tu ora sei in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo.
Della pausa parlavamo di ricette del tiramisù, ognuno ne ha una, e non esiste una ricetta, diciamo, codificata in senso assoluto. Io ricordo che alcuni mesi fa sono andato in un ristorante qui a Cagliari, il Milestone, in via Corte d'Appello, e hanno il tiramisù, lo fanno in un modo particolare, fanno una specie di ciotola in lingue di gatto che si può mangiare, dentro ci buttano la crema del tiramisù, non ci sono i biscotti, e quindi tu puoi,
le lingue di gatto fanno da biscotto,
esatto, a cucchiaio mangi questa crema e poi ti mangi anche il resto. E ti devo dire che, insomma, è anche a me
particolare.
Quando mia mamma faceva il tiramisù tanto tanto tempo fa, a me piaceva di più solo la crema, i biscotti non tanto.
Molti chiedono più crema, anche in famiglia mia molti chiedono più crema. Bene, è interessante anche questo, nel senso che effettivamente si trova tiramisù in tutti i modi e in tutti i luoghi
e in tutti,
in tutti i laghi. Allora, la domanda che ora nasce nasce spontanea è: ma questo dolce esattamente qual è la sua storia, no? In realtà ci sono molte leggende a cui che attribuiscono la paternità di questo dolce. Pensa che si dice che addirittura Cavour fosse ghiottissimo di questo dolce, quindi questo tipo di leggenda accredita una paternità piemontese a questo dolce. Altri scrivono che la ricetta è ottocentesca e si trova ed è stata data per la prima volta dall'Artusi, anche se nel suo più famoso libro La scienza in cucina questa ricetta non compare, quindi è un po' strana questa cosa. Da notare che fino al secondo dopoguerra non esiste formalmente nessuna menzione della parola tiramisù, quindi bisogna arrivare dopo gli anni 40, quindi tutte queste cose precedenti sono abbastanza fantasiose. Fino a poco tempo fa l'invenzione del tiramisù era una cosa super certa, era attribuita al ristorante Le Beccherie di Treviso, quindi siamo nel 1970, e in effetti Treviso ha aiutato non poco ad esportare la fama di questo dolce. Però abbiamo la novità, cioè è una delle poche cose in cucina di cui si ha la certezza della storia, perché di recente due ricercatori Clara e Gigi Padovani hanno scritto un libro, pubblicato un libro, si intitola Tiramisù, storie, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato, e nella loro ricerca hanno effettivamente svelato gli arcani con un'altissima affidabilità delle fonti. Il tiramisù, come lo conosciamo noi oggi, è stato inventato da Norma Pielli, coniugata del Fabbro, che era la cuoca titolare assieme al marito Beppe dell'albergo Roma a Tolmezzo, quindi siamo in Carnia. A riprova di questo c'è la ricetta scritta nel suo taccuino nel 1954, dove Norma descrive passo per passo la ricetta, che è poi quella che eseguiamo ancora noi oggi. Il figlio di Norma è stato intervistato, Mario Del Fabbro, ha ricordato che sua madre aveva preso la ricetta dal dolce Torino scritto dall'Artusi, quindi ecco, torna il fatto che l'Artusi ha aiutato. In particolare la ricetta numero 649, che era realizzata con burro, uova, savoiardi imbevuti nell'alchermes, una sorta di zuppa inglese, e lei l'ha rielaborata a modo suo, cioè mettendo mascarpone al posto del burro e caffè al posto del liquore. Quindi abbiamo anche il fatto che l'originale della signora Norma non aveva liquori o vini liquorosi, ma era semplicemente caffè ristretto. Il primo a chiamare un dolce tiramisù non è stato però la signora Norma, è stato tale Mario Cosolo del ristorante Il Vetturino di Pieris a Gorizia. Siamo verso la fine degli anni 40, ma il suo dolce tiramisù non aveva niente a che fare con quello che conosciamo oggi. Era un semifreddo a base di panna montata, era una sorta di panna al marsala, quindi una specie di zabaione. Immagino che fosse buonissimo, però non era ovviamente un tiramisù come lo conosciamo
forse
oggi.
Forse piaceva molto il nome tiramisù e allora l'hanno poi riusato.
Sai, è un nome che penso che sarebbe interessante poter intervistare la signora Norma, che però è mancata di recente nel 2015 all'età di 97 anni. Chiedere come mai il nome tiramisù.
Forse no, magari mangiava tanto tiramisù e quindi è arrivata fino a 97 anni.
Se non ricordo male nel libro, qui devo andare con la mia memoria, il marito diceva, cioè lei diceva che era stato il marito che dopo che aveva assaggiato il dolce aveva detto ma questo tira proprio su, è proprio energetico, no? Perché vedi, il mascarpone è una bomba calorica, no? Come è arrivata la ricetta a Treviso? Quando la signora Norma, Andrea, seppe che nel 1965 all'hotel Alfoguer di Treviso si serviva il suo tiramisù, disse pazienza, se non fosse così buono non me lo copierebbe nessuno, che aveva ragione, no?
Ma pare che fosse stato un suo infedele dipendente che
sì,
gli ha fregato.
L'idea è che un lavorante dell'albergo abbia portato poi questa ricetta a Treviso. Questo è il sospetto che ha la famiglia Del Fabbro. Concludiamo dando la ricetta originale della signora, anche se ripetiamo la stessa di prima, ma è proprio quattro righe, è presa direttamente questa dal suo taccuino, quindi mi piaceva leggerla. Dice la signora Norma: fare del buon caffè, sbattere due tuorla d'uovo con 1,5 etto di zucchero, aggiungete 1,5 etto di mascarpone e dopo le chiare montate a neve. Questa è la crema. Inzuppare, serviranno per questa dose 2 etti di savoiardi messi nel caffè amaro, 1 strato di biscotti, 1 di crema e poi biscotti ancora e in ultimo 1 strato di crema. Nella primissima ricetta notiamo che non fa menzione della copertura finale al cacao amaro, ma la signora Norma dice di aver fatto talmente tante prove varianti che alla fine l'ultimo lo comprendeva. Infatti nell'origine la sua prima crema non era fatta col mascarpone ma col burro, ma forse per lei era un po' troppo pesante, quindi aveva trovato un'alternativa. Quindi niente, questa è la storia bellissima di questa ricetta. E la cosa che mi colpisce di più da noi di Gnagnam, che siamo un po' cultori di queste storie delle tradizioni culinarie, è il fatto che su questa si conosca nome e cognome dell'inventore e si sia potuto anche sentire la sua voce e capire come è nata. E questa è una cosa che mi ha colpito molto da un punto di vista proprio, diciamo, etnografico.
Sì, perché comunque molto spesso appunto le ricette arrivano ai nostri tempi, affondano un po' nella notte dei tempi e quindi non si capisce bene da dove sono arrivate, come sono arrivate, però invece qui è abbastanza, la storia del tiramisù è abbastanza recente, quindi i protagonisti alcuni sono ancora in vita e quindi possono raccontare e testimoniare.
Benissimo, allora un po' di musica della nostra unica radio e poi torniamo a Gnan Gnan.
You're everywhere and nowhere, baby. That's where you're at. Going down a bumpy hillside in your hippie hat. Flying across the country and getting fat. Say everything is groovy when your tires are flat. And it's high horse, silver lining, and away you go now, baby. I see your sun is shining, but I will make a fuss, though it's obvious. Flies are in your pea suit, baby. They're waving at me. Anything you want is yours now. Only nothing's for free. Lies are gonna get you someday. Just wait and see. So open up your beach umbrella while you're watching TV.
Nel suo cuore il mascarpone. Ecco, ma cos'è questo mascarpone? Cosa qualcuno dice che sia un formaggio? A te risulta?
Ah, bella domanda. Dedichiamo uno spazio al mascarpone, allora. Allora, sì, è un formaggio, tecnicamente è un formaggio, anche se molti pensano che sia un semilavorato della produzione del burro, come se fosse stata interrotta la fase produttiva del burro a uno stadio iniziale e quindi sia questa sorta di crema. Io penso che l'idea che sia un sottoprodotto del burro viene dal fatto che il mascarpone contiene un altissimo livello di grassi, è in assoluto il formaggio più calorico che esiste sul mercato e contiene circa il 35% di grassi. Invece no, vedremo e poi lo racconto, che è un vero e proprio formaggio. È l'ingrediente, come hai detto te, fondamentale del tiramisù, ma è principe di tantissime ricette, tantissimi dolci al cucchiaio che possiamo trovare nella tradizione pasticcera italiana. Innanzitutto mi preme dire che parlare del mascarpone consente anche di fare, da parte di Gnagnamo, un tributo a una delle zone d'Italia più martoriate dalla pandemia del coronavirus, cioè la zona di Lodi e di Abbiate Grasso, perché questa è la patria dove è nato il mascarpone, e il mascarpone migliore si trova in quelle zone. I meno giovani tra noi, tra cui noi due, Andrea, si ricorderanno di una grande industria casearia sparita nel 97 che si chiamava Polenghi Lombardo. Tu te la ricordi?
Sì, me la ricordo, era abbastanza, diciamo, conosciuta, poi in effetti è proprio sparita, chissà
sì,
perché.
Sì, una via di diciamo, problemi finanziari, eccetera, è sparita. Ma la Polenghi Lombardo faceva un ottimo mascarpone. E pensa, fu fondata nel 1870 dai fratelli Pietro e Paolo Polenghi proprio a Codogno, che noi conosciamo oggi purtroppo come
Diciamo che fino a qualche mese fa non sapevamo neanche dell'esistenza di Codogno.
E invece oggi sappiamo
i problemi
tristemente noti. Il mascarpone nasce quindi nell'Odigiano. Lo stesso nome deriva probabilmente dalla parola mascherpa, che in antico lombardo voleva dire crema di latte. È un prodotto d'eccellenza che sembra vantare davvero origini molto antiche. Si pensa che sia stato lavorato per la prima volta nel XII secolo. L'obiettivo era quello, per il formaggio in generale, di conservare il più lungo possibile l'eccesso di produzione di latte. Compare, pensa Andrea, in un antico trattato dedicato al latte del 1477, il Summa Lacticinorum, che è una pubblicazione di cui l'autore, tale Pantaleone da Cofienza, all'interno fa una carrellata di formaggi, tra cui descrive anche diversi tipi di mascarpone e racconta addirittura, molto precisino nella sua opera, il sapore, il gusto e come consumare questo formaggio.
Anche probabilmente anche come conservarlo.
Esatto, perché è un formaggio di difficile conservazione, perché ha una deperibilità alta, è un formaggio fresco e ha una altissima deperibilità. Io ricordo che quando ero bambino mia mamma diceva di stare attenti a non mangiare mascarpone che era troppo tempo magari in frigorifero, perché poteva essere mortale, no? In realtà ci sono racconti di persone che si sono intossicate col mascarpone mal conservato, quindi qualche fondo di verità c'è in questi consigli antichi. Sai chi era un grande appassionato di mascarpone?
No.
Napoleone Bonaparte. Pare fosse golosissimo di mascarpone. Ma non solo, si racconta che il famoso cuoco di Luigi XIV, François Vatel, si fosse suicidato proprio perché non era riuscito a procurarsi la quantità giusta di mascarpone per fare un dolce al re Sole, no? Secondo me, conoscendo l'affabilità del nostro amico re Luigi, probabilmente l'hanno suicidato, come non c'è l'hanno mascarpone. Suicidato. Eliminate il cuoco, ma nel senso lo licenziamo, no, eliminatelo, King Jung, no?
Va bene. Cosa, sì.
Oggi è ovviamente un prodotto che possiamo trovare al supermercato ogni giorno, ma originariamente veniva prodotto solo nelle stagioni fredde, quindi in inverno, perché rancidiva alla velocità della luce. Parliamo un attimo di come si produce questo formaggio. Si produce dal latte vaccino, munto al mattino, pastorizzato, centrifugato in modo tale da estrarre più panna per arrivare circa a una densità di panna del 35%. Non viene sottoposto però alla classica cagliatura con il caglio, quindi per il formaggio, ma si utilizza una tecnica totalmente diversa. Praticamente si innesta dell'acido citrico e poi si porta ad alta temperatura. Il formaggio viene lavorato 5-10 minuti alla temperatura pensa, di 90-95 gradi, prossimo all'ebollizione. Mm-hmm. Questo tipo di coagulazione, che è tipico del mascarpone, viene chiamata acidotermica, per dire un po' di dettagli tecnici.
Esatto, che è l'altra qual è?
Invece, l'altra si chiama presamica. Se vuoi ti dico due differenze, ma le diciamo dopo magari. Perché
diciamole dopo, dai.
Può essere interessante dire due cose sulla chigliatura dei formaggi. In genere con questo tipo di coagulazione acidotermica si riesce a far coagulare la caseina presente nel latte e senza utilizzare altri derivati animali si può così fare questo tipo di formaggio, che è anche apprezzato, molto più apprezzato nella cucina vegetariana. Francamente mi pone un punto di domanda, perché non usa il caglio, sì, ma usa il latte, e quindi il latte deriva dagli animali.
Ma quelli sono i vegani, però.
Sì, i vegetariani il latte lo bevono, però non il caglio, però se nel caglio gli dà fastidio, non ho capito. Dovremmo intervistare un giorno un vegetariano.
Anche se c'è qualche vegetariano che ci sta ascoltando o vegano, ci mandi una bella email a gnamgnam@unica.it gnamgnamunicaradio.it e ci spieghi queste cose, no?
Assolutamente, ma senza polemiche, per carità.
Esatto.
Subito dopo la coagulazione, per produrre il mascarpone si procede alla sgocciolatura del siero, al filtraggio, riposo di una giornata e questo formaggio cremoso e dolce è pronto per essere utilizzato. È importante appunto che va conservato fresco e se lo vogliamo tenere aperto dopo che l'abbiamo aperto la confezione va mangiato nel giro di un paio di giorni. Dopo parliamo un po' della cagliatura, allora dai.
Ok, un po' di musica. Adesso un po' di musica, ciao. Che il mascarpone è un formaggio che ha un sistema un po' diverso rispetto agli altri formaggi. Ecco, acido termico parlavamo, giusto?
Sì, ecco, un tipo di cagliatura acido termica.
Esatto, e cosa questo tipo di come differenza dall'altro?
Ok, parliamo in generale un attimo del processo con cui si fanno i formaggi. Dai, lo usiamo una piccola pillola, un segmento di gnagnà okay. Per parlare di formaggi.
Con il dolce non ci appiccica molto, però.
Sembrerebbe di no, però poi il mascarpone lo usiamo per fare il tiramisù. Diciamo, continuiamo a braccio parlando in realtà sempre di tiramisù. Sì, come hai detto bene, il mascarpone è un formaggio fresco, la maggioranza dei formaggi freschi addirittura viene prodotta con un processo detto di cagliatura acido-termica, mentre per i formaggi a pasta molle o addirittura stagionata, come si sa, ad esempio pecorino sardo, si usa la cagliatura presamica. Sono due modi completamente diversi di far coagulare la caseina contenuta nel latte. La caseina, che cos'è? La caseina è una molecola che in realtà è un sistema di quattro molecole che hanno tutti nomi complessi, no? Non entriamo nella chimica.
No.
Sono però quattro molecole diverse che si organizzano in una struttura quaternaria detta micella caseinica. In realtà il latte di animali diversi si distingue proprio per il mix di caseine che possono comporre le micelle. Infatti, Andrea, non tutti i tipi di latte sono uguali, idonei per produrre formaggio. Ad esempio, vi siete mai chiesti perché non ci sono formaggi di latte di cavalla o di asina? Perché le micelle di questi animali sono gigantesche e il latte raggruma in modo sbagliato, sproporzionato, e praticamente si ottiene un prodotto semiliquido, una specie di latte fermentato. Quindi dal latte degli equini non si possono fare i formaggi, ad esempio.
Chissà quante prove hanno fatto di formaggi di altre latte, capire che forse
si chiedevano come mai a volte veniva, a volte no, sicuro, no? Le micelle nel latte normale, quello di bovino, che normalmente è di vacca, che noi beviamo, sono strutture stabili, sono, quindi non hanno la capacità di unirsi tra loro e formare coaguli, tant'è che quando beviamo il latte non abbiamo dei grumi, se non è andato a male, no? E infatti il latte normale è liquido e lo sappiamo tutti, proprio perché queste caseine sono caricate tutte negativamente, quindi se queste micelle si respingono l'un l'altro e non possono coagulare. Ma con condizioni di alterazione del pH, cioè ad esempio inserimento di sostanze con pH acido come limone, aceto, acido citrico, e temperature alte, si possono alterare le cariche elettriche delle micelle, che possono poi tendere ad aggregarsi. Si ha quindi questa cagliatura, la cagliatura acidotermica. Il prodotto è normalmente meno compatto del solito e quindi da questo si ottengono tutta la categoria dei cosiddetti formaggi freschi. L'altro modo di coagulare di cui mi chiedevi è fatto a più basse temperature, tra i 30 e i 37 gradi, le cosiddette temperature biologiche, e viene fatto con il presame, cioè il caglio. Il processo qua è chimicamente complicatissimo, non voglio addentrarmi.
Non entriamo.
Però diciamo in sintesi che viene la cagliatura è ad opera di enzimi proteolitici che distruggono la parte terminale di una delle caseine presenti, la cosiddetta K-caseina, conferendo alle micelle la capacità di incollarsi l'una alle altre. È la cosiddetta appunto cagliatura presamica. Il prodotto è più consistente e sodo e quindi è più idoneo alla produzione di formaggi. La cosa che mi ha sempre fatto impazzire, Andrea, sul formaggio è che se tu prendi qualunque formaggio hai nel frigo e ti vai a leggere l'etichetta, gli ingredienti, gli ingredienti sono sempre gli stessi, no? Latte, caglio e sale, no? E tu dici, sì, uno è gorgonzola, uno è mozzarella, uno è... E sono totalmente diversi, no? È un prodotto magico, no? Perché basta, cambiare il tipo di caglio, cambiare il tipo di latte, cambiare i processi di salagione o di stagionatura e ottenere una miriade infinita di formaggi differenti.
Anche il pecorino, secondo la stagionatura, può essere fresco, stagionato, insomma, cambia.
Ma pensa
molto
quanti pecorini ci sono in Sardegna, parliamo di un formaggio specifico, no? Ed è la magia. Quando ero bambino io non capivo, dicevo, ma è sempre gli stessi tre ingredienti, come fa a essere così diverso, no? E è così diverso, no? E non tutti i formaggi sono buoni, uguali, anche se magari la qualità, la materia prima è identica, sì. No?
C'è anche addirittura quello con i buchi, per esempio, sì. Quello che puoi spalmare.
Sì, sono sempre gli stessi ingredienti. E ora ti faccio una domanda: lo sai perché non si fa invece il formaggio di maiale?
Perché diciamo che la maialessa è un po' arrabbiata e credo che sia un po' pericoloso.
Sì, perché se provi bravissimo, provare a mungere una scrofa
credo che sia un po'
se volete provare bocca al lupo, diciamo.
Io una volta ricordo che perché il maiale, devo dire la verità, molto spesso, no, cioè nell'immaginario collettivo è rosa, carino, bellino, però nella realtà è un po' incazzoso, cioè è pericoloso. Ricordo una volta in un agriturismo eravamo andati, insomma adesso non ricordo dove fosse, forse al centro Sardegna, c'era questa porcinaia e sentivano i maiali, faceva impressione, faceva veramente impressione, quindi insomma bisogna stare attenti.
No, no, beh, è verissimo, è verissimo. Ma ti dico, tra l'altro avevo letto che beh, per due ragioni non si fa il formaggio di maiale. La prima è prova a mungere una scrofa, ma la seconda è che fa talmente poco latte che non, cioè, dovresti avere migliaia di scrofe per fare una forma di formaggio. Ho letto che di recente qualcuno ha provato a fare il formaggio di maiale, perché il latte di maiale è idoneo per fare il formaggio, però costa tipo 2500 euro al chilo. Quindi
no, vabbè.
Da nababbi matti, quelli che hanno i rubinetti d'oro, quelle cose così, no? Vabbè, no, esatto. No, no, ci prendiamo il nostro pecorino, il nostro formaggio di vacca, il vaccino, e siamo felicissimi.
Come diceva anche, Rino Gaetano in una canzone, cioè hanno il palazzo sul Giambo, quindi quelli possono permettersi anche di spendere 2500 euro al chilo per un formaggio di maiale, però il maiale fa bene,
anche
non si
butta
nulla, no, non si butta nulla, e si fanno altre cose molto buone dal maiale, insomma.
Verissimo.
Ognuno l'arte sua.
Ok, un po' di musica della nostra splendida radio, rientriamo poi parlando di crema pasticcera, va bene?
Benissimo.
Ragazza, svegliati, se vuoi partire con me e con questa musica si può star bene, perché è la vita, sai che ci sorriderà, forse un amore poi ci sorprenderà. La moto correva
sulla Radio Universitaria di Cagliari.
In così poco tempo sta imparando tante cose. Per altre ha ancora bisogno di te. Puoi imparare qualcosa di nuovo anche tu. Dal 7 novembre 2019, per i bambini di età inferiore a 4 anni, è obbligatorio munirsi del dispositivo antiabbandono per il seggiolino in automobile. La tua attenzione diventa legge.
L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
Potrei essere un pittore per poterti disegnare, e potrei essere un poeta per trovare le parole. Potrei essere un pilota per sapere dove andare, e potrei essere migliore di quello che tu puoi vedere. Ma succederà solo se credi. Se davvero lo si vuole, e potrei darti solo amore, senza alcuna condizione, e potrei esserti fedele, anche se la testa è altrove, ma succederà solo se credi in me.
E della crema che va all'interno del tiramisù, però nella pasticceria italiana esiste una crema che è la regina delle creme. Ovviamente parliamo della crema pasticcera, che va ovunque, va ovunque, nelle paste da bar, nelle torte, nelle crostate. Ecco, ma come si fa questa crema pasticcera?
Però bravo, bella idea, perché è una crema appunto semplice da fare, che si può usare anche come banale dolce al cucchiaio, e questa è la proposta che noi facciamo, noi di Gnagnan facciamo ai nostri radioascoltatori. Cioè si serve in tazza e ci si può magari guarnire con una bella macedonia di fragole ed è perfetta. La sua realizzazione è semplice e quindi diciamo si parte dall'uso, diciamo, alla necessità di un po' di attrezzature. Essenzialmente devi usare due pentole, no? Due pentolini da un litro di capienza ciascuno. Allora, gli ingredienti: per 700 grammi di crema circa, 500 grammi di latte intero, 5 tuorli d'uovo, ma ne possiamo usare anche 2 o 3 se vogliamo farla un po' più leggera, 130 grammi di zucchero, 40 grammi di farina. Il maestro chef pasticcere Ginio Massari consiglia amido di riso. Un vaccello di vaniglia o estratto di vaniglia, o se proprio non l'abbiamo, della vanillina. E o, nel senso che si può aggiungere o non si può aggiungere, anche la scorza di limone, oppure si può fare solo con la scorza di limone se non si ha la vaniglia. Facciamo bollire mezzo litro di latte con vaniglia e un pezzetto di scorza di limone, solo la parte gialla, mi raccomando, perché la parte bianca della scorza è amara. In un altro pentolino lavoriamo con una frusta i tuorli, le uova, la farina o l'amido a seconda di quello che vogliamo usare. Il risultato di questa cremina di uova deve essere morbido, cremoso, senza grumi, quindi si batte bene bene con la frusta. Si prende il latte proprio bello bollente e lo si versa con un colino dentro alla crema d'uovo. A questo punto, sempre mescolando con la frusta, si gira bene in modo tale da non far prendere niente, e si ripone di nuovo sul fuoco. A questo punto si continua a mescolare fino a che la crema non addensa. Appena addensata, la si può versare in una ciotola di vetro e si continua a mescolare tecnicamente finché non si scende sotto la cosiddetta temperatura di cottura. Se abbiamo un termometro da cucina, questa è 50 gradi per la crema pasticcera, oppure finché riusciamo a non tenere bene con le mani la ciotola, quindi vuol dire che ha raggiunto una temperatura umana che possiamo toccarla, no? E fatto questo, si mette un po' di pellicola e si mette in frigo, oppure si porziona in coppette, si mette della pellicola e si mettono le coppette in frigo. Al momento di servirlo si tira fuori dal frigo, si aggiunge, si può guarnire ad esempio, come abbiamo detto, con una bella macedonia fatta con fragole, poco zucchero e limone, e un piatto da re, è un piatto da re.
Esatto. E facciamo la nostra bella figura. Però raccontami un po' se abbiamo la storia di questa bellissima e buonissima crema pasticcera.
Esattamente come per il tiramisù, anche per la crema pasticcera abbiamo nome e cognome. Si sa che a volte le grandi ricette della storia sono nate dal caso e a volte non si sa nemmeno da chi sono state prodotte, pensate per la prima volta. Ma la crema pasticcera ha un inventore, pensa, è un grandissimo cuoco, si chiama François Massialot. Ora partiamo col francese, che io mi odio quando, perché nella cucina si usa sta lingua, non lo so, no? François Massialot è nato a Limoges nel 1660 e è deceduto a Parigi nel 1733. È stato, penso, un importante cuoco di diversi personaggi illustri della storia di Francia, come Filippo I, duca d'Orléans, che era poi il fratello del Re Sole, di Luigi XIV, del duca d'Aumont, del cardinale d'Estrée e del marchese di Louvois. Spero di averle detto bene.
E se non sbaglio anche di Michel Platini.
Esatto. È autore, questo François Massialot, di un libro molto interessante, definito dagli studiosi della cucina come uno dei primi dizionari culinari che sono stati creati nella storia. E qui partiamo. Il titolo è La cuisinière royale et bourgeoise. Nella sua opera troviamo per la prima volta ricette che oggi sono considerate basilari, no? Come appunto la crema pasticcera, la crème brûlée, che è la crema principe della Francia e di una parte della Spagna, che però non chiamano brûlée, no?
Ma chiamano crema catalana?
Crema catalana, esattamente. Devi sapere, c'è una battaglia tra Catalogna e Francia sulla paternità di questa crema. E io una volta per errore a Marsiglia ho chiesto una crema catalana, tra un po' mi buttano fuori dal ristorante non sapendo della cosa. E, diciamo, la crème brûlée, quindi poi l'ha inventata François Massialot, l'ha codificata François Massialot, la crema pasticcera, ma un tipo di preparato di pasticceria che oggi non è solo usato, è abusatissimo: la pasta di zucchero. Hai presente queste torte che ormai sono delle opere di architettura, no? Che vengono poi molto americane, però le trovi anche qua, che ci fanno di tutto, ci costruiscono dei castelli, ci costruiscono, sembrano pezzi davvero di architettura.
Sì.
È la base, la pasta di zucchero. E la pasta di zucchero il nostro Messilo l'aveva pensata. Questa opera di Messilot fu tradotta e diffusa subito in tutto il mondo e la crema pasticcera quindi divenne in brevissimo tempo quella che potremmo dire una conoscenza universale della pasticceria. Pensa che dalla crema pasticcera derivano poi tutte le creme base della pasticceria moderna. Basta prendere crema pasticcera, aggiungerci altri componenti e ottenere le creme che poi trovi nelle torte e in altri preparati. Ne diciamo solo alcune, ma sono tantissime. Se io prendo della pasticcera e ci aggiungo della meringa all'italiana, ottengo la cosiddetta crema chibouste. Se prendo pasticcera, ci aggiungo della chantilly, cioè della panna montata, e della gelatina, ottengo la crema diplomatica. Se prendo la pasticcera e aggiungo crema di mandorle, ottengo la crema frangipane. Se prendo la pasticcera e ci aggiungo la chantilly, cioè la panna montata, ottengo la crema madame. La crema madame è una delle più usate in pasticceria, perché ad esempio moltissime di quelle torte di diverso tipo che in pasticceria vengono chiamate torte chantilly, le abbiamo comprate quelle per i compleanni classiche, okay. Normalmente la crema che contengono è la crema madame. E poi pasticcera più burro è la cosiddetta crema mousseline, no? Quindi vedi, proprio è versatilissima.
Ok, la mettono ovunque, poi cioè, mettono un'altra cosa e diventa un'altra cosa questa crema.
Sì, è fantastica, pasticcera. Perché è proprio versatilissima. E quindi è la crema, come hai detto te, la regina delle creme della pasticceria moderna.
Esatto.
Allora, un po' di musica e poi il segmento finale per salutarci con i nostri ascoltatori.
Benissimo.
Io non so più dove ho messo il cuore. Forse non l'ho mai avuto, forse l'ho scordato dentro ad una 24 ore. Ma non mi ricordo dove. La gente aspetta i miracoli, a braccia aperte si come i tentacoli. Spera che risolva tutto il Signore, ma non è così. No, 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 no. Questi finti sorrisi mi mandano in crisi. Nemmeno tu credi a quello che dici, lo so. La strada del successo fa vincere soldi, fa perdere amici. Oh no, bambini e banditi ai miei show.
So, fuori ragazzo nei vicoli, sento sirene nei angoli, nessuno cercherà nel tuo cuore. So, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono salami, ora ricordi dov'è il tuo cuore. Ora ricorda dov'è il tuo cuore.
Una canzone, così nessuno mi trova qui. Mi dicevano è solo rumore, non ascolto quella roba lì. Frate copriti che fuori piove, occasioni qui ce ne son poche. Mi parli di quello che hai fatto, nulla di più falso della tua faccia da poker. Ho provato ad andare lontano per guardare il mondo con occhi diversi. Che possiamo scappare da tutto, sì, tranne che da noi stessi. Giorni vuoti con tavole e ore, si ricordano solo il migliore. Basta guadagnare per aver ragione, chissà dove ho lasciato il mio cuore.
Calypso, fuori ragazzo nei vicoli, sento sirene negli angoli, nessuno cercherà nel tuo cuore. Calypso, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono salami, ora ricordi dov'è il tuo cuore. Sulle strade di Napoli corro, 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 dentro vicoli scomodi corro, corro, corro.
Siamo al segmento finale, Andrea, per i saluti con i nostri ascoltatori. Speriamo di essere stati interessanti e di avere, diciamo, acceso attenzione verso il dolce. Oggi spero che molti si faranno un dolcetto.
Esatto, adesso ti do una ricetta, anzi non è una ricetta, ti do te la butto così, vediamo se tu riesci a dare poi la ricetta, altrimenti i nostri ascoltatori andranno su internet a cercarsela. Ogni tanto mia moglie mi fa questo dolce che si chiama mangiare bianco, che è un dolce abbastanza semplice, che ha come ingredienti solo latte, zucchero e mais, no?
Sì, esatto.
No, non è mais.
È un dolce che è tipico, tra l'altro è molto noto nella zona dell'Algherese, qua in Sardegna. È famoso, ed era famoso, pensa, anche a Cagliari. Su questo ti posso dire qualcosa. Pensa che...
Aspetta, scusa, diciamo questo, che non ci siamo messi d'accordo con Fabio, gliel'ho buttata così, ma lui, siccome ne sa a palla, ecco, non lo trovi mai su niente impreparato, e quindi adesso vediamo un po' di questo mangiare bianco. Allora, raccontaci un po', Fabio.
Allora, potremo poi, diciamo, farci anche una puntata su questo tipo di dolci. Parliamo di dolci medievali, penso, Andrea, sono antichissimi, probabilmente, se non ricordo male, hanno un'importazione di tipo arabo. E sono praticamente il mangiare bianco, questo tipo di dolce, lo trovi in libri manoscritti antichissimi. Mi ricordo il Liber de Cocina, che è uno dei più antichi, che descrive la cucina della nostra Italia meridionale, quindi siamo, diciamo, intorno al 1200, siamo quindi nella corte di Napoli, e questo tipo di ricette che poi sono molto semplici, appunto latte, amidi o farine e zucchero,
esatto.
No? Sono troppo tipiche ed erano ovviamente il fatto che c'era la presenza dello zucchero per noi era una cosa banale. In realtà nel Medioevo ci dice che è un piatto da ricchi, infatti venivano addirittura i mangiare bianco, venivano serviti per i pranzi di nozze delle famiglie importanti, delle corti italiane, perché c'era lo zucchero era una cosa, l'avevamo già detto, era considerata una spezia, non era una cosa normale. Quindi, non immaginiamo che il contadino, il poverello, si facesse il mangiare bianco, non era alla portata delle persone, era in realtà un piatto costoso, no? Però diciamo, hai beccato una cosa, mangiate di lusso in realtà, anche se è un piatto oggi considerato povero, no? È buffo questa cosa, che ci sono dei piatti nella storia che all'origine erano considerati da ricchi e oggi sono considerati da poveri, come questo, e poi ci sono dei piatti magari che nella storia erano roba da poveri, tipo pasta ai ceci, che ora se vai al ristorante te la mettono 20 euro, no?
Tu dici, sì, ma... No, secondo da chi vai ti mettono queste cose così, su Panifratau per esempio, vai in un ristorante e te lo fanno super, perché magari il pane Garasau è fatto da nonna Pietrina con ingredienti super di qualità, il sugo non so cosa, l'uovo da galline a terra, e quindi alla fine veramente la storia della cucina ci riserva tutte queste cose, curiosità, cioè cose che nascono dalla, appunto, per la cucina povera, e diventano oggi invece, se vai in certi ristoranti super da ricchi, e cose che magari un tempo, visto gli ingredienti, erano per ricchi, oggi sono alla portata di tutti e sono magari un dolce che fai in pochi minuti per far contento. Esatto.
Citiamo i nostri amici di Alghero per questa ricetta, perché tu devi sapere che ad Alghero il mangiare bianco si chiama innanzitutto in modo catalano, per ovvie ragioni, si chiama menjar blanc, se non ricordo male, scusate la pronuncia agli amici di Alghero. E pensa, il mangiare bianco ad Alghero viene servito con dei particolari raviolini che vengono chiamati tabacheres, cioè tabacchiere, perché ricordano questi raviolini la forma delle antiche tabacchiere dove si riponeva il tabacco. Colgo l'occasione per salutare un'amica di Alghero, a Mercedes, che ho passato assieme a mia moglie, abbiamo passato giorni splendidi nella questa bellissima città che io adoro, che è la nostra Alghero. Niente,
bene.
Direi che a questo punto siamo a fine trasmissione e siamo, diciamo, pronti a salutare i nostri ascoltatori. Speriamo di essere stati interessanti e speriamo di ritornare a fare anche le puntate di Gnam Gnam normali, perché, come abbiamo detto, sono puntate dedicate a questo periodo un po' particolare che stiamo vivendo a causa del Covid-19.
Esatto.
E quindi, questa essere
credo che presto
in casa.
credo che presto potremmo tornare nuovamente negli studi di Unica Radio a registrare.
Vedo l'ora, oltre per il piacere di stare con il nostro regista e con i ragazzi di Unica Radio, anche perché vuol dire che siamo liberi, ok? Quindi
anche se poi questo incubo. Nella fase 2 dovremmo, insomma, non potremmo star vicino.
Vedremo. Io spero
negli studi, già. Ma dovremmo stare un po' lontani, insomma.
Ok, tranquilli. Passo dopo passo. Mi sembra che gli italiani mediamente si siano comportati molto bene in questa grande prova che abbiamo avuto tutti.
Oppure Fabio, dovremmo fare le cose con la mascherina. Registrare
con la mascherina, già l'audio così è terribile, chissà come viene con la mascherina. Io tutte le volte devo urlare come un pazzo perché non mi capiscono nei negozi. Ieri stavo parlando con una commessa e continuava a dirmi cioè stavo sgolandomi dentro la mascherina.
Esatto, allora bisognerebbe fare come quelli che pensano che le mascherine debbano essere trasparenti in modo tale che così la con labiale uno possa essere
quello è importante aiutato. Ad esempio per le persone che non possono ascoltare, ci sono già queste mascherine, è una bellissima idea, perché le persone che non possono ascoltare possono vedere dalla parte trasparente la bocca e quindi capire dal labiale le parole che si dicono.
No, dico, è una bellissima cosa, Fabio, però già non ci sono le mascherine, quelle normali, quindi in più.
Quando ci sarà la possibilità.
Esatto.
Va bene, un abbraccio a tutti, ci risentiamo la prossima settimana.
Ok. Allora, buon tutto a tutti e ci aggiorniamo presto, sempre su Unica Radio, sempre con Gna Gna.
Profumino, fai assaggiare un pezzettino.
Gnam gnam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te
Leggera.